vogliamo leggere la parola del Signore dalla lettera agli Ebrei. Leggiamo insieme i versetti dal 9 al 20 del capitolo 6. Ebrei, capitolo 6, versetti dal 9 al 20. Così dice la parola del Signore. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, pigri, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro e se è per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Fratelli, la vita è dura e credo che non dobbiate sentirvelo dire da me, lo sapete per esperienza. Viviamo in un mondo pieno di sofferenza, di delusione, di morte. E queste cose ci circondano e ci raggiungono, spesse volte ci sovrastano e ci atterrano. Tra le persone che questa mattina sono qui e o che ci ascoltano da casa, quelli che se intervistati dichiarerebbero di essere felici, lo dicono e lo sono, non perché non hanno difficoltà, non perché tutto va bene nella loro vita, ma perché il modo in cui affrontano le difficoltà della vita è diverso da altri che invece affermerebbero di essere infelici, depressi e tristi. Perché dico questo? Perché spesse volte ci sono dei momenti in particolare in cui la nostra vita somiglia a un incubo, una specie di tunnel che scende sempre più in basso e che non ci mostra alcuna via d'uscita. Vi siete mai trovati in questo stato? Se avete vissuto abbastanza, conoscete per esperienza che cosa intendo dire. Noi, come uomini e come cristiani, abbiamo un tremendo bisogno di consolazione, abbiamo un tremendo bisogno di conforto, abbiamo un grande bisogno di speranza. E certamente questo non è soltanto il nostro bisogno di uomini e donne del XXI secolo, questo era il bisogno più profondo dei credenti che erano i destinatari originari di questa epistola e che sono vissuti quasi 2000 anni fa. In quest'ultima parte del capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei, lo scrittore continua ad incoraggiare e ad esortare i credenti alla perseveranza, a tenere duro, a non mollare, a continuare a professare Cristo, a continuare a tenere ferma la loro fiducia nel loro Redentore. Abbiamo visto domenica scorsa che cerca di distoglierli da due tendenze distruttive, la perdita dello zelo, l'intiepidimento e il cadere nella pigrizia, nell'indolenza, in quello stato d'animo che ti porta a non desiderare più nulla e a non impegnarti più in nulla se non in certe cose che consideri di primaria importanza, quando spesse volte invece non lo sono affatto. Indolenti o pigri selettivi, pigri nei confronti del servizio al Signore e ai fratelli, attivi, attivissimi nel costruire quello che potrebbe sembrare il proprio piccolo regno. Quindi queste due tendenze distruttive, lo scrittore sta cercando di distogliere i suoi uditori, i suoi lettori, e poi indica loro una condotta positiva da seguire. Guardate ai buoni esempi, guardate a quegli uomini, a quelle donne di Dio che nel passato si sono distinti per essere persone che hanno mantenuto la fede e hanno con pazienza atteso l'adempimento delle promesse. Non dovete diventare pigri, non dovete perdere lo zelo, da una parte, ma c'è qualcos'altro che dovete fare. Se da una parte, ed è indispensabile per non perdere lo zelo, per non diventare pigri, dovete alimentare la vostra fede con dei buoni modelli. Quali modelli? Quelli di uomini e donne di Dio che hanno perseverato nella fede e hanno mantenuto la speranza e quindi sono stati pazienti e costanti. Qual è l'obiettivo? L'abbiamo visto domenica scorsa. L'obiettivo è quello di raggiungere la pienezza della speranza. La piena consapevolezza che Dio è dalla nostra parte, che siamo da Lui amati e che porterà a compimento la sua opera verso di noi. Dove troviamo e come possiamo giungere a questa pienezza, a questa certezza? L'abbiamo visto, prima di tutto considerando la persona e il carattere di Dio, e poi meditando in modo appropriato sul nostro passato e sul nostro presente. E qui nei versetti che seguono, cioè in particolar modo dal versetto 13 in poi, lo scrittore dà un altro incoraggiamento, aggiunge un ulteriore argomento o ulteriori argomenti per incoraggiare, per esortare, per confortare questi credenti. Cita il patriarca Abramo e ricorda in poche parole l'esperienza di fede della vita di Abramo. Dobbiamo diventare imitatori di quelli che per fede e pazienza hanno ereditato le promesse? Benissimo, eccone qui uno. uno che desidero mettere dinanzi a voi, una persona che conoscete bene, perché Abramo è il padre della nazione di tutti gli ebrei, di tutta la nazione. Benissimo, voi che ci tenete, che avete questo orgoglio di essere figli di Abramo, guardate a lui e guardate al suo esempio. Ecco, credo che queste stesse cose che lo scrittore dice ai suoi uditori servono anche per il nostro incoraggiamento. E anch'io mi voglio soffermare questa mattina a considerare la storia della vita di Abramo. Velocemente lo faremo, perché la storia della vita di Abramo è raccontata in ben 14 capitoli del libro della Genesi. Stamattina, preparandomi prima del culto, li ho voluti rileggere tutti quanti per riportare alla mia mente le varie vicissitudini di quest'uomo di Dio e vedere ed essere incoraggiati mediante l'esempio di una di queste persone, una delle persone che ereditò le promesse per fede e pazienza. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, ma chi era questo Abramo? Quest'uomo al quale Dio aveva fatto una promessa? Da dove veniva? Qual era la sua vita prima di ricevere questa promessa da parte di Dio? E perché la ricevette? Che cosa sappiamo di Abramo? Sappiamo che era un abitante di una città d'Oriente, una grande città, una delle metropoli del tempo, Ur dei Caldei, in quella zona che oggi noi identifichiamo più come il Golfo Persico, Ur dei Caldei. E che cosa faceva? Sappiamo che era un figlio di un idolatra, suo padre era un idolatra, non conosceva nulla del vero Dio. E anche lui, chiaramente, noi immaginiamo, non poteva elevarsi al di sopra della sua condizione. Suo padre era un idolatra, lui è stato allevato nella religione idolatra, nella falsa religione. Eppure leggiamo che Dio scelse Abramo, lo chiamò in modo inspiegabile. Non è che la Bibbia, vedete, è molto chiara nel dirci che non è che Dio chiamò Abramo perché si mise a guardare tutti quanti gli uomini e dice: questo non è buono, questo non è buono, questo non serve, questo è meno peggiore degli altri, e sicuramente, siccome questo è meno peggiore degli altri, per pulirlo devo faticare meno. Non ci dice assolutamente perché Dio scelse Abramo. La Bibbia dà per scontato che questo Dio sovrano, questo Dio del cielo, chiama e sceglie quelli che egli vuole, secondo la sua volontà, secondo il beneplacito della sua volontà. E infatti la storia inizia così, dice: il Signore disse ad Abramo, così appare Abramo sulla scena: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, va nel paese che io ti mostrerò, e io farò di te una grande nazione, ti benedirò, ti renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione, benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Un fulmine a ciel sereno. Una scelta sovrana, questo Dio che viene incontro ad Abramo e gli dice: vai via, lascia tutto quello che è la tua vita, segui me, lascia quello che può essere la sicurezza della tua casa, scegli l'incertezza di un Dio sconosciuto che ti chiama. Quindi non possiamo trovare in Abramo alcuna virtù precedente alla sua chiamata. qualche ragione per la quale Dio lo avesse dovuto scegliere a preferenza di altri, anzi a dire il vero? Se guardiamo bene alla vita d'Abramo, molti comportamenti successivi alla sua chiamata ci mostrano che egli è stato un uomo soggetto a molte passioni, proprio come noi. Non una, ma due volte per paura, mente. Espone la donna che era sua moglie ad essere abusata sessualmente da persone che non si facevano troppi scrupoli di prendere una donna in più rispetto a quelle che avevano. Ed Abramo sembra piuttosto passivo per scamparsi la pelle, certo, questa la vedono, la vorranno prendere, se sanno che è mia moglie magari per prendersela mi ammazzano. Per due volte lo fa, non una, due volte. E non solo, leggiamo anche di altre circostanze in cui il suo comportamento non è proprio corretto. Quest'uomo, padre della fede, invece di credere che Dio avrebbe adempiuto la sua promessa, in certi momenti si affida a certi mezzucci e cerca di trovare una scappatoia, di usare le forze umane per ottenere quella che era la sua, quella che era la promessa di Dio. Per avere, Dio mi promette di farmi una grande nazione, mia moglie è sterile, non può avere figli, cerchiamo di avere figli da un'altra che non è mia moglie. E non era questo quello che Dio aveva detto. Insomma, molti comportamenti, anche successivi alla chiamata di Abramo, ci mostrano che egli sia stato un uomo fallibile e anche soggetto a molte passioni, proprio come noi. La grandezza di Abramo quindi non fu qualcosa di personale. Ciò che rese grande Abramo, ciò che lo ha reso un esempio, cosa è stato? Sarebbe meglio dire chi è stato. Il Dio che l'ha chiamato, che l'ha portato fuori da dove si trovava, lo ha condotto, lo ha preservato, lo ha liberato perfino dai suoi stessi errori e ne ha fatto l'uomo che noi oggi ammiriamo e possiamo ammirare. La grandezza di Abramo fu il Dio che lo chiamò e questa è una grande e potente consolazione e certezza anche per noi. Chi tra di noi, non certamente io, forse ce ne può essere qualcuno tra voi, ma chi tra di noi può trovare consolazione, certezza e gioia poggiandosi sulle proprie virtù personali? C'è qualcuno tra voi che dice, ah io sono certo che ce la farò, nella vita potrà venire qualunque difficoltà, io sono forte, io posso. Io posso. Io no. Io riconosco invece la mia debolezza, non solo fisica, ma morale. Abramo non ha qualità personali per cui Dio lo debba chiamare, lo debba scegliere e debba farne quello che ne farà. E qui io trovo una grande e potente consolazione. Perché lo scrittore agli Ebrei pone davanti a questi uomini ai quali stava scrivendo la figura di Abramo? Ricordatevi che Abramo divenne ciò che divenne non per sue qualità personali, ma perché credette in Dio. Credette in Dio. E quella certezza che Dio avrebbe adempiuto la sua parola. Se la nostra certezza si dovesse fondare sulla costituzione speciale della nostra natura, quale certezza potremmo avere? Quanto potrebbe durare? Ma certo, qualcuno potrebbe essere folle, qualcuno tra noi potrebbe essere folle abbastanza da pensare che Dio lo ami perché lui o lei ha fatto certe cose, ha detto certe cose, ha fatto certe scelte. Ma la Bibbia non nasconde le debolezze dei grandi servi di Dio per dimostrarci che non solo è un libro di storia, ma anche per esaltare la grazia di Dio e mostrare la gloria di Dio che salva e non l'eccellenza o la dignità umana. Lo scrittore agli Ebrei dice: noi troviamo una potente consolazione, e questa è la prima ragione della consolazione. Abramo fu un uomo scelto da Dio, ed anche noi lo siamo. Deboli per come siamo, ma credenti per come siamo, siamo stati scelti da Dio, a Lui la gloria. La seconda fonte di grande consolazione, la potente consolazione che noi possiamo trovare, è il fatto che Abramo credette a Dio e per questo è divenuto il padre di tutti i credenti. Allora, vedete, c'è un movimento oggi che è un po' trasversale anche in molte, diciamo, molti che professano la fede cristiana, di una certa considerazione che appartenere al popolo di Israele significa avere qualche cosa di più, quindi dobbiamo diventare in qualche modo, no, assumere la posizione di essere filo israeliani, o comunque nella nostra adorazione, nei nostri culti dobbiamo apparire un po' più ebrei, no? Io avrei problemi a farmi crescere i boccoli, devo dire la verità, sarebbe piuttosto difficile e improbabile, ma scusate la battuta, ma allora suoniamo lo shofar o accendiamo i candelabri o cose di questo genere. L'epistola agli ebrei ci dimostra quanto tutte queste cose siano veramente vane. Se noi dovessimo trovare consolazione perché apparteniamo al popolo eletto, considerato tale degli ebrei, no? Chi di noi potrebbe dire, ah, io ho conosciuto qualcuno, io sono ebreo, e la mia risposta è subito dopo, embè, cosa significa? È la stessa cosa di dire che sono americano, sono nigeriano, sono italiano, nessuno di noi è migliore rispetto all'altro riguardo alla nazionalità. E i figli di Abramo non sono gli ebrei, ma sono i credenti. Sono quelli che hanno la stessa fede d'Abramo. Che tu venga e sia nato in Nigeria o in Ghana o dall'altra parte del mondo o in Italia, o a Tel Aviv o a Gerusalemme, poco importa. L'Apostolo Paolo nelle sue epistole sottolinea il fatto che la discendenza di Abramo è qualcosa che ha a che fare con la sua fede piuttosto che con il suo DNA, con i suoi geni. Sono figli d'Abramo chi? Coloro che credono come credette Abramo. Nell'epistola ai Romani dice che la beatitudine che Dio promette, questa benedizione che fu messa in conto come giustizia, gli venne data in conto quando? Quando era circonciso? o quando era incirconciso, non quando era circonciso, ma quando era incirconciso, poi ricevette il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto di giustizia. Questo è scritto in Romani 4:11 e abbiamo studiato anche l'epistola ai Galati, dove lo stesso apostolo Paolo al capitolo 3 dice: se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. 3:29. Non abbiamo bisogno di essere ebrei per considerarci partecipi delle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo. Se siamo in Cristo, siamo figli di Abramo, e Dio chiamò Abramo a credere e gli diede molti incoraggiamenti affinché la sua fede maturasse e si stabilisse sempre più saldamente sulla sua parola. Seguite la storia di Abramo, leggetela dal capitolo 12 della Genesi fino al capitolo 25, fino alla sua morte, ma seguitelo in vari momenti della sua vita. Dio lo chiama, gli fa delle promesse, fissa con lui un patto. In una certa circostanza lo chiamò, questo è riferito nel capitolo 15 della Genesi, e gli disse: Abramo, non ti preoccupare, il figlio dello schiavo, lo schiavo nato in casa tua, non sarà tuo erede, tu avrai un figlio. E sappi che guarda le stelle nel cielo e se le puoi contare, guarda la sabbia sulla spiaggia del mare se la puoi contare, così numerosa sarà la tua discendenza. E vuoi essere sicuro che io manterrò la mia promessa? Allora fai così. E gli ordinò di fare qualcosa che era molto comune. A noi sembrano cose molto strane queste, no? Quando le leggiamo nella Bibbia, ma a quell'epoca le azioni che Dio chiese di fare ad Abramo erano molto frequenti. Era proprio così che si stabilivano dei patti, si stabilivano una sorta di alleanza, di contratti, si prendevano degli animali, si tagliavano in due e poi si passava in mezzo. E le persone che si impegnavano in questo patto, che veniva fatto con delle promesse, delle sanzioni, dei veri e propri contratti, magari non scritti come sulla carta bollata come facciamo noi, ma pronunciate davanti a testimoni che avrebbero potuto poi testimoniare in seguito, erano dei veri e propri contratti, e si diceva in qualche modo, passando in mezzo a questi animali divisi in due, che se qualcuno di loro avesse violato quel patto avrebbe fatto quella fine, la maledizione sarebbe caduta. E Dio prende l'iniziativa e dice ad Abramo: prendi degli animali, dividili in due. E poi con un fuoco passò in mezzo a questi animali, stabilì un patto con il Signore e gli disse: io ti darò questa terra, la darò a te, la darò alla tua discendenza, avrai una discendenza e avrai un'eredità. E Abramo credette a Dio. Dio si impegna di benedire Abramo. E non solo, in quella circostanza, il tempo passava, Abramo diventava, diciamo, vecchietto, anche se doveva essere abbastanza arzillo, lo comprendiamo tante altre cose, ma aveva 99 anni, e quando ebbe 99 anni Dio gli disse: io ti darò un figlio. Un figlio, ma Sara, mia moglie, è sempre stata sterile, e quando era giovane magari aveva i corsi normali delle donne, ma adesso già da tempo è passato, è oltre la menopausa, noi diremmo oggi, no? E non li ha potuti avere quando sarebbe stato normale adesso? ride Abramo, ride Sara. Ma c'è qualcosa che è troppo difficile per il Signore. Dio incoraggia Abramo, lo incoraggia dicendogli che avrebbe avuto un figlio dalla moglie, sterile e anziana. E sapete la storia, questo figlio verrà, si chiamerà Isacco, che significa risata, perché Dio fa sorridere, Dio ci rallegra quando mantiene le sue promesse. E passa ancora un po' di tempo, non sappiamo esattamente quanto, e Dio chiede un'altra cosa difficile ad Abramo. Abramo, prendi tuo figlio, l'unico che hai, in realtà non era l'unico, ma era l'unico nel suo cuore, lui il figlio della promessa, e vai e portalo lì su quel monte che io ti mostrerò e sacrificalo, sacrificalo. E Abramo, ma immaginatevi quest'uomo, io a volte ho cercato di mettermi nei panni di quest'uomo, ho detto, ma senti un po', ma cosa avrei pensato io se mi fossi chiamato Abramo? E se l'Iddio che mi tira fuori da una città, mi porta in un altro posto, mi promette di darmi la terra, mi promette di darmi una discendenza, a 100 anni mi fa avere un figlio che non avrei mai potuto avere, e adesso che in questo figlio lo vedo crescere, mi dice ammazzalo. Che cosa avreste pensato voi? Non lo so cosa avreste pensato voi, probabilmente so cosa avrei pensato io, ma sicuramente sappiamo cosa pensò Abramo. Abramo pensò che l'Iddio che gli aveva dato il figlio era l'Iddio che glielo chiedeva, e che lo stesso Dio con la parola onnipotente che l'aveva sostenuto, che adesso glielo chiedeva, avrebbe lui trovato una soluzione a questo. Più avanti sappiamo nell'Epistola agli Ebrei che lui lo offrì credendo che Dio l'avrebbe potuto risuscitare dai morti. Non si pose tanti problemi di questa antinomia nella sua mente. Dio che mi ha dato il figlio adesso me lo chiede. Dio è lo stesso Dio ed è degno di essere ubbidito. Mi ha chiesto di camminare con integrità davanti a lui, lo farò. E sale sul monte Moria e offre il suo figlio Isacco. Dio lo ferma. E lì, quando lo ferma, leggiamo proprio le parole che lo scrittore agli Ebrei menziona. Guardate, che questo fatto è raccontato al capitolo 22 della Genesi, i versetti 16 e 17. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare, come la tua discendenza si impadronirà delle città dei tuoi nemici, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce. Abramo credette a Dio e Dio giurò. Guardate, questa è un'altra meraviglia. Se io dico a mio figlio, senti, ti faccio una promessa, in genere i figli che promesse vogliono, papà mi compri questo, papà ho bisogno, me lo prometti, va bene, sì, appena c'è qualche soldino in più, oppure gli faccio una promessa, e se mio figlio mi dice però giuramelo, che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo non è che si fidi tanto di me. Magari altre volte gli ho fatto delle promesse, non l'ho mantenuta, e allora adesso mio figlio mi sta dicendo, o mia figlia mi stanno dicendo, aspetta, dammi la certezza che lo farai. Ma Dio ha bisogno di giurare? La sua parola è già certezza assoluta? E questa è una cosa interessante. Abramo, quando riceve questa promessa, ancora non ha ottenuto quasi nulla di quello che Dio gli aveva promesso. La terra non ce l'ha. Il figlio, questa discendenza, uno solo ne ha. E non è Abramo a chiedere a Dio, giuramelo. È Dio a giurarlo. E a giurarlo per chi? Noi giuriamo per sulla testa dei nostri figli, in genere questa è un'abitudine che noi non abbiamo come cristiani, ma sentiamo, io te lo giuro per quanto voglio bene a mio figlio. Oppure, ma Dio non poteva giurare per nessun altro maggiore di se stesso? Per il mio nome, io te lo giuro. Perché lo fa? La sua parola sarebbe già stata certezza assoluta, ma aggiungendo il giuramento sostiene ancora maggiormente la fede d'Abramo. Stai sicuro, lo farò, lo farò. Non lo vedi? Ancora non lo vedi? È molto lontano da te, ma lo farò, lo farò. Un atto di misericordia e di incoraggiamento. Il povero Abramo avrebbe potuto dire: Dio mi ha tirato fuori dalla mia città, mi ha portato in questo paese, mi ha detto che me l'avrebbe dato, ancora non ne ho neanche un centimetro, più avanti ne avrà un po', ma l'unica cosa che si riesce a ottenere è una tomba, un pezzo di camposanto, noi diremmo, che l'ha dovuto pure pagare, tra l'altro. E poi mi ha detto che mi avrebbe dato questa grande discendenza. Io ho più di 100 anni. E in genere a quest'età la gente muore e ho un figlio unico. Dio promette che l'avrebbe fatto. E per accertarlo ancora di più, per dargli una potente consolazione, per dargli una grande certezza, giura, giura per il suo nome. E come troviamo noi consolazione in tutto questo? Beh, noi troviamo consolazione nel fatto che conosciamo la storia. Abramo, vedremo più avanti, che ci dice lo scrittore agli ebrei che non vide con i propri occhi tutto ciò che gli era stato promesso. Morì senza vedere molto delle sue promesse, ma lo vide in parte. Vi ricordate che a un certo punto della storia nel Vangelo di Giovanni il nostro Signore Gesù Cristo menziona Abramo e gli dice che, vi ricordate, c'erano delle persone, dei giudei che si opponevano a lui e diceva nostro, essi gli risposero: nostro padre è Abramo. E Gesù disse loro: se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio: Abramo non fece così. E poi Gesù più avanti dice: Abramo ha visto il mio giorno e ne ha gioito. Abramo ha visto il mio giorno e ne ha gioito. Cioè, in che senso Abramo vide l'adempimento delle promesse? Sì, non vide la terra che Dio gli aveva dato, non vide certamente questa grande moltitudine di figli, ma Dio gli diede la certezza che quella progenie promessa sarebbe venuta. Abramo vide Cristo in qualche modo, non so dirvi come, ma Gesù lo ha affermato. Abramo vide in parte, e lo stesso Dio che adempie le promesse impossibili farà anche cose invisibili. Noi sappiamo che la promessa ad Abramo è Cristo. E nella tua progenie che tutte le famiglie della terra saranno benedette. Tutte le famiglie della terra sono benedette in Cristo ed è Lui, come vedremo domenica prossima, la garanzia migliore e la nostra speranza più completa. E qui l'esempio di Abramo è ancora più incoraggiante per noi. Certe cose noi non le vediamo, Certe cose noi non le vedremo per molto tempo, ma lo stesso Dio che ha fatto le promesse ad Abramo, che ha fatto dei giuramenti ad Abramo, che ha mantenuto le promesse ad Abramo, il nostro stesso Dio in cui crediamo, che manterrà anche le promesse fatte a noi. Allora, io ho concluso con due o tre parole di applicazione. Qual è il più profondo dei bisogni dell'umanità? Il bisogno più profondo dell'umanità è la speranza. La speranza può esistere solo se noi percepiamo che la vita ha un senso e che la vita non è un circolo vizioso infinito. Cos'è la vita? Nascere, crescere, riprodursi, morire. Cos'è la vita? Inverno, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, un ciclo di cose che si ripetono sempre. Che cos'è la vita? Ah, la vita è studiare per trovare un buon lavoro, magari laurearsi così abbiamo un lavoro che guadagniamo qualcosa in più, e poi potersi sposare e fare dei figli e continuare a lavorare. Così si mantengono i figli all'università, così loro possono andare a lavorare, avere un buono stipendio, sposarsi, avere dei figli che poi possono mandare a studiare, così hanno e così via. Che cos'è la vita? È questo? La vita è un circolo vizioso, privo di significato? Ho accennato prima della predicazione, abbiamo pregato per questi 28 morti della città di Newtown nel Connecticut, 20 dei quali bambini delle scuole elementari. Ora, non lo so cosa si dirà nei giorni a venire di questo ragazzo di 21enne che ha ucciso 6 maestre, sua madre, questi bambini e poi se stesso. Non lo so cosa ne verrà fuori forse, che ne so, che era uno che usava la tecnologia e che quindi si troveranno dei collegamenti tra i videogiochi, non lo so, in fondo non mi interessa. Ci sarà una nuova polemica sul fatto che in America chiunque può avere delle armi e che quindi la lobby delle armi, altre discussioni inutili, fratelli e sorelle. Qual è il vero problema? Qual è il problema fondamentale? Perché una persona a 20 anni può prendere un fucile e ammazzare così tante persone? Beh, qualcuno direbbe malato di mente, ma di malati di mente ce ne sono tanti nel mondo e non tutti fanno una cosa del genere. Io temo che queste cose apparentemente inspiegabili, noi siamo destinati a vederne sempre di più. Perché? Perché il problema non sono le armi, non è la mancanza di vigilanza, questi sono solo effetti secondari, i problemi sono molto più profondi. Un mondo che ha smarrito gli assoluti, un mondo che ha smarrito gli ideali, e che l'unico ideale è la soddisfazione personale, il piacere personale, l'affermazione di se stessi, non può uscire fuori da questa spirale. Se la vita dei nostri giovani, e anche dei giovani che sono qui presenti, se voi giovani, ragazzi, 20 anni, 25 anni, 30 anni, che siete qui, se voi non vivete per ideali ben più alti, di avere una bella casa, una bella famiglia, una bella macchina, se non avete aspirazioni ben più alte, in altri termini, se non vivete coram Deo, cioè davanti a Dio e per la gloria di Dio, questo genere di cose, magari non arriverete a farle, spero che nessuno di voi giunga a farle, ma ugualmente troverete uno dei tanti, una delle tante vie d'uscita per una vita che è senza senso in fondo. Perché una volta che avrete soddisfatto i vostri piaceri personali, ne cercherete qualche altro. E poi dopo un po' non ne basterà più. Ed è una spirale che alla fine, quando vi renderete conto di quanta poca gioia si possa ottenere da tutte le cose di cui vi potete riempire in questo mondo, vi potete ingolfare in questo mondo, direte: questa vita non ha senso, non ha valore, non ha significato. Noi abbiamo bisogno di conforto, gli esseri umani hanno bisogno di conforto. Dove lo trovano questo conforto? Noi l'abbiamo trovato questo conforto. Lo scrittore agli ebrei dice noi, e che bella questa parola. Aveva parlato loro: attenti, fate attenzione, rischiate questo, rischiate quest'altro, ma adesso guardate come usa il noi, si mette insieme a loro e dice in questo modo, dice: noi abbiamo trovato questa potente consolazione perché abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è messa dinanzi. Noi abbiamo afferrato Cristo, noi siamo andati a rifugiarci sotto le ali dell'Onnipotente, noi abbiamo trovato conforto, noi abbiamo trovato la gioia, la gioia. Nelle difficoltà della vita, nei pericoli della vita, nei dolori della vita, abbiamo trovato la gioia. E questa gioia, e questo conforto, e questa speranza l'abbiamo trovata in Gesù Cristo. Eh sì, tu puoi pure pensare che siamo dei poveri illusi. Ti voglio rispondere in due modi: non lo siamo, e comunque questa speranza non è un inganno, è vera, perché ci fa vivere bene. Noi cristiani abbiamo bisogno di conforto, non solo come uomini, ma abbiamo bisogno di conforto perché la potente consolazione c'è, non è per tutti, e noi la troviamo nelle promesse sicure di Dio. Noi cristiani dove troviamo conforto nella vita? La troviamo prima di tutto in questa benedetta realtà della elezione incondizionata di Dio. Così come Abramo è stato chiamato da Dio senza alcuna sua virtù, tu puoi trovare conforto nel fatto che, pur non avendo virtù, Dio ti ha chiamato ad essere un suo figlio, una sua figlia. Questa è consolazione potente. Non per meriti, non per eccellenza, ma esclusivamente per la misericordia di Dio. Dove troviamo la nostra consolazione? La nostra consolazione è nella fede che Dio ci ha dato. E quando ci troviamo davanti a montagne insormontabili, a situazioni impossibili, 100 anni con una moglie sterile che ha pure lei più o meno la tua età, e un figlio che deve nascere, qual è la situazione più impossibile di questa per un essere umano? Ma niente è impossibile per Dio. E qual è la tua situazione impossibile? Metticela tu, lascia i puntini in bianco. Dio può. Noi troviamo speranza. E se guardi al futuro e vedi che cosa? La crisi economica, il lavoro che non c'è, e la delinquenza, e... Questo non è un stupido invito all'ottimismo, è una realistica esortazione alla fede. Dio è onnipotente, Dio d'Abramo, l'Iddio d'Abramo, abbiamo cantato, è il nostro Dio, l'Iddio dell'impossibile. E trova speranza in questo Dio. E trova speranza in colui che è l'ancora della nostra speranza. I cristiani sono persone strane. Di solito le ancore si buttano nel fondo del mare. Noi abbiamo un'ancora sotto sopra, l'ancora è in cielo. E in genere quando l'ancora si butta giù nel fondo del mare, devi essere tu a tirarla, noi dobbiamo semplicemente rimanere appesi, siamo già legati. E Cristo ogni giorno tira un anello in più. E ci sarà un giorno in cui la nostra speranza non ci sarà più. Cesseremo di sperare. Perché? Perché avremo raggiunto l'ancora e non avremo più bisogno di sperare. La nostra speranza si sarà realizzata. Non ci sarà più tra noi e Cristo nemmeno una maglia della catena. Non è potente consolazione tutto ciò? Scelti da Dio, benedetti da Dio, attirati da Dio fino al cielo. Cristo, nostra speranza, a Lui sia la gloria per sempre. Chiniamo il capo. Grazie a te, oh Signore. Padre Celeste, Dio nostro, ti ringraziamo per la potente consolazione che doni a quelli che hanno trovato in Cristo la loro speranza e la loro forza. Ti ringraziamo perché nessuno è pari a te. E gioendo nella tua scelta sovrana, vogliamo chiederti l'aiuto affinché non smettiamo di pazientare, aspettando la realizzazione delle cose che tu hai promesso e che delle promesse che certamente tu manterrai. Ti preghiamo soprattutto per coloro che questa speranza non ce l'hanno, che la considerano una illusione e un inganno. Fa, o Padre Celeste, che come ti sei compiaciuto di rivelare la tua gloria e la tua meraviglia ai nostri cuori, anche loro possano conoscerla, in modo tale da non parlare semplicemente in modo superficiale e vano di una speranza sconosciuta, avere quello che lo scrittore agli ebrei desiderava che avessero i suoi lettori, una potente consolazione, una pienezza di speranza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.